I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buona giornata e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Oggi cercheremo di dare qualche consiglio agli ascoltatori che hanno a che fare in qualche modo con le agenzie immobiliari, ovvero quelli che vorranno vendere la propria abitazione e quelli che invece ne cercano una da acquistare. Lo faremo in compagnia di Valerio Angeletti, che è presidente della FIMA, la Federazione Italiana Mediatori e Agenti d'Affari aderente a Confcommercio, e poi con Paolo Landi, che è segretario nazionale di Adiconsum. Ma intanto andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Informa consumatori.
Vendere o acquistare un immobile non è sempre cosa semplice per entrambe le parti. Se infatti chi vende cede una parte del suo patrimonio, chi acquista investe un più o meno cospicuo capitale. La maggior parte delle compravendite oggi avviene attraverso le agenzie immobiliari, in nome di una garanzia maggiore che queste dovrebbero offrire nella transazione. Non mancano però casi in cui gli agenti non comunicano eventuali vizi di forma di un immobile a chi acquista, magari semplicemente perché non li hanno chiesti al cliente venditore. La famosa provvigione, poi, sembra essere a totale discrezione. In Italia si passa dal 2 al 7% per una transazione anche in caso di affitti. Insomma, conviene davvero affidarsi alle agenzie? E come si riconosce un buon mediatore?
Informa consumatori.
Diamo il benvenuto a Valerio Angeletti, presidente della FIMA, ovvero la Federazione Italiana Mediatori e Agenti d'Affari, che aderisce a Confcommercio.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Chi opera nel settore immobiliare, quali requisiti deve avere?
Allora, intanto deve fare un percorso formativo con un esame di accesso, che può verificare quello che è la preparazione acquisita. Deve avere un titolo di studio. Per potersi iscrivere e quindi ottenere un numero di riferimento dato dalle Camere di Commercio, che oggi si chiama il numero di ruolo, deve presentare un'assicurazione a garanzia dei rischi professionali, questa tutela del consumatore. Questi sono i principali requisiti, poi dopo ci sono tutti i compiti e gli impegni e gli obblighi che lo stesso deve avere.
Quindi come fa un consumatore a sapere se il mediatore con cui interagisce ha effettivamente tutti questi requisiti?
Allora, la prima cosa che può fare un consumatore è richiedere al mediatore la dimostrazione della propria iscrizione, quindi il numero di iscrizione al ruolo. In alcune camere di commercio viene rilasciato un attestato, in altre, come quella di Roma, c'è un tesserino tipo carta di credito che indica il numero dell'iscrizione al ruolo del soggetto o della società iscritta al ruolo. Tenendo presente che il diritto alla mediazione lo hanno i mediatori persone fisiche o le società che abbiano il rappresentante legale mediatore. Chi fa mediazione non può far nessun altro tipo di attività, quindi diciamo che per poter essere e svolgere questo lavoro si deve rinunciare a qualsiasi tipo di altra iscrizione a ruoli o comunque anche qualsiasi altra attività pure di natura familiare.
Oltre ai requisiti formali di cui abbiamo appena parlato, io credo che debba avere anche delle competenze di altro tipo, no? Diciamo, cos'è che rende un mediatore un buon mediatore?
Allora, diciamo che sicuramente la capacità di ascolto e di conoscenza dei problemi, la capacità di porsi in maniera terza, perché è un obbligo per noi essere terzi rispetto alle transazioni che andiamo a proporre sul mercato. Noi abbiamo l'obbligo di informare gli acquirenti o i venditori di tutti gli aspetti noti o conoscibili in maniera con dei percorsi normali, ma questa è una tutela che noi dobbiamo dare sia al cliente acquirente sia al cliente venditore. Perché una cosa molto particolare della nostra professione è che noi abbiamo nello stesso tempo e contemporaneamente due clienti ed entrambi sono due consumatori. Si tende molto spesso a individuare il consumatore acquirente come la parte debole perché tira fuori i soldi, ma dall'altra parte pensiamo al venditore che è vero che incassa dei soldi ma si toglie una parte del suo patrimonio.
Veniamo al diritto alla provvigione. Perché sì. cambia così tanto la percentuale? Cioè sono leggi del mercato, di città in città anche, o anche all'interno della stessa città?
Allora, il diritto alla mediazione è solamente degli iscritti a ruolo, per cui qualsiasi soggetto non iscritto a ruolo non ha alcun diritto, anche se ha messo in contatto due soggetti o ha sviluppato un'attività perché questi addivengano a una definizione di un contratto immobiliare o di altra natura. Per quanto riguarda la percentuale, diciamo che è una libera scelta, una libera richiesta del mediatore, anche in funzione della sua struttura, dei suoi servizi, di quello che riesce a sviluppare, ma è una percentuale che può essere discussa, esaminata e trattata. Il mediatore fa una sua richiesta, qualora l'acquirente o il venditore ritengano che quella richiesta è adeguata alle prestazioni che fa, ne aderiscono, altrimenti possono rivolgersi benissimo ad altri operatori del settore.
Senta, è lecito che venga richiesta anche qualora non si arrivi a perfezionare il contratto?
I motivi per cui non si arrivi al perfezionamento del contratto possono essere tanti. Intanto, se intendiamo come perfezionamento del contratto il momento in cui il mediatore ha diritto alla mediazione è quando, formulata una proposta, la stessa viene accettata nella sua interezza, oppure che si arrivi a un preliminare che regoli il rapporto tra le due parti. Quello che succede dopo questa fase, cioè se le parti decidono che cominciano a litigare o si rendono una inadempiente rispetto all'altra, questa chiaramente non è più una responsabilità del mediatore e quindi diciamo che va salvaguardata quella che è l'attività e il guadagno per l'attività svolta. Diverso è il caso quando l'immobile non ha le caratteristiche e quindi non si va a perfezionare una proposta accettata o non si va a perfezionare un preliminare. A questo punto chiaramente manca la definizione della volontà delle parti.
Le chiedo come ultima domanda, perché anziché ricorrere al fai da te, il consumatore sia quando vende che quando acquista dovrebbe rivolgersi a un'agenzia di mediazione?
Allora, perché come tutte le cose il fai da te poi non è così semplice e non è così facile. Diciamo, a mio avviso, la parte, al di là di quelli che sono i servizi, l'assistenza, la consulenza nel formulare la valutazione dell'immobile, la gestione, quello che è più importante è che c'è un soggetto terzo che si interpone tra due persone che hanno di fatto lo stesso interesse, ma chiaramente a condizioni diverse. Quindi è un elemento di equità, di libertà della trattativa e quindi è un facilitatore della definizione dell'operazione.
Benissimo, la ringrazio e saluto naturalmente Valerio Angeletti, presidente, ricordo, della FIMA, la Federazione Italiana Mediatori e Agenti d'Affari. Grazie per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi.
Ci colleghiamo ora con Paolo Landi, segretario nazionale di Adiconsum. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, oggi parliamo di mediazione immobiliare.
Ma allora, è importante dire, avere alcune informazioni di base quando uno vuole acquistare un immobile, vuole acquistare un'abitazione. Ci sono persone che si rivolgono ai giornali dove vengono pubblicizzate la vendita delle case e ci può essere un acquisto diretto, come dire, tra proprietario e acquirente. E questi sono anche molti casi che capitano, come dire, e in questo caso se uno può anche risparmiare qualche euro, oppure rivolgersi ad un'agenzia immobiliare, e gran parte, direi, delle mediazioni immobiliari avvengono tramite le agenzie immobiliari. Ora, la prima cosa da fare quando ci si rivolge ad un'agenzia immobiliare è avere le idee chiare e mettere le cose in chiaro, perché lì viene sottoscritto sostanzialmente un mandato da parte, è un formulario oramai già predisposto da parte delle agenzie immobiliari, e lì uno deve chiarire esattamente qual è il mandato, se è un mandato esclusivo, se è un mandato a tempo, quanto costa la mediazione, perché anche le percentuali di mediazione variano da un 2, 3, 4%, quindi è importante mettere in chiaro tutte le cose, così come pure è importante mettere in chiaro eventuali, come dire, costi di pubblicità, se sono inseriti nella mediazione se sono extra, e io consiglio sempre che di ricorrere ai formulari che sono stati concordati, che sono stati concordati tra le associazioni consumatori e le camere di commercio e le imprese, perché quelli predisposti dalle sole agenzie spesso e volentieri sono anche con norme vessatorie.
E dove si possono trovare questi formulari, così diamo un'informazione pratica al nostro consumatore che ci ascolta?
Sì. Questi si possono trovare sul sito delle Camere di Commercio di Firenze, di Milano e anche sul sito della Diconsum.
Qual è la percentuale, non parlo proprio in termini di cifra, insomma, ma cos'è che può essere ritenuto accettabile dal consumatore quando si parla di provvigione o in generale di compenso con tutto quello che comprende?
Ecco, lì questa varia, come dire, da città a città, e vorrei dire che è anche una percentuale negoziabile. Per cui può variare da un 2% a un 3% quello che sono le cose più comuni, però può salire anche a percentuali più elevate. Per questo è importante, come dire, concordare prima quello che può essere la percentuale, se naturalmente va a buon fine l'acquisto. E soprattutto stare attenti anche all'aspetto se uno dà un mandato esclusivo, se dà un mandato a tempo. E quindi se è un mandato esclusivo sa bene che se trova lui direttamente un acquirente non può venderla. E inoltre se è un mandato a tempo sa che per quel tempo l'agenzia immobiliare è impegnata. Oltre a quel tempo naturalmente ritorna a sua disposizione il bene.
Benissimo, poi ci sono i cosiddetti vizi di forma. Noi abbiamo anche già parlato con il presidente di una federazione di mediatori, il quale insomma ci ha detto che l'informazione relativa per esempio all'ipoteca non è un obbligo da parte del mediatore. È vero? Le risulta anche
no,
a lei?
Noi diciamo che il mediatore deve fornire tutte le informazioni legate all'immobile. Se non fornisce tutte le informazioni, come quello dell'ipoteca, è chiaro che in quel caso io posso, come dire, anche rivalermi nei confronti del mediatore che non mi ha dato tutte le informazioni corrette, che riguarda eventuali ipoteche, che riguarda il discorso, come dire, se la casa è una casa regolare o seppure abusiva, cioè tutte le informazioni devono essere fornite. In caso contrario uno può contestare, come dire, l'agenzia immobiliare di non avergli fornito tutte le informazioni utili a definire il contratto.
La disciplina giuridica, così come è in questo momento, la ritiene sufficiente per quanto riguarda questo rapporto consumatore con questa terza persona che si pone tra l'acquirente e il venditore?
Ma guardi, se questi formulari sono dei formulari concordati, allora sì. Se sono dei formulari invece predisposti soltanto dall'agenzia immobiliare, bisogna un po' diffidare, perché spesso e volentieri ci sono delle clausole abusive. Faccio un esempio: in alcune realtà si è inserito anche il diritto al ripensamento, cioè la possibilità di ripensare questo mandato entro, come dire, 10 giorni, e questa è una cosa importante. Non tutti però questo principio è stato accettato, per cui è importante ricorrere a questi formulari che sono stati, diciamo così, negoziati, discussi tra associazioni consumatori, commercio e le stesse agenzie immobiliari, salvo il fatto che poi quando si trattava di adottare questi formulari le agenzie si sono guardate bene, hanno preferito i loro formulari che naturalmente prevedono più doveri per chi compra e meno doveri per chi gestisce la mediazione.
Senta, chi consiglia il cosiddetto fai da te, sia che sia acquirente che sia invece un venditore, e chi invece dice no, meglio rivolgersi all'agenzia?
Se uno può tranquillamente fare il fai da te, cioè concorda direttamente con il proprietario, poi naturalmente va dal notaio e dal notaio chiarisce tutti quegli elementi che eventualmente sono indispensabili per fare l'atto di vendita di acquisto.
Ringraziamo per i suoi consigli Paolo Landi, segretario nazionale di Adiconsum.
Prego, arrivederci.
Termina qui anche questa puntata dei tuoi diritti in diretta. Prima di salutarvi però vi ricordiamo il nostro sito www.informaconsumatori.it, dal quale potete anche abbonarvi alla rivista Informa Consumatori, e naturalmente il nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it. Da Simona Neri è tutto, l'appuntamento con i tuoi diritti in diretta torna la prossima settimana.